Origine e natura dell'anima nella dottrina cristiana, di Andrea Vaccaro. Il concetto di anima della dottrina cristiana si origina da un non pacifico incontro tra il concetto ebraico di nefes e il concetto greco di psiche. Il significato che il termine anima assume all'interno del pensiero cristiano deve qualcosa di entrambe, ma non equivale precisamente a nessuno dei due. Il fatto che però sia nefes sia psiche siano stati tradotti in latino e di qui in italiano con anima ha causato una serie di fraintendimenti talora teologicamente gravi. In primo luogo, dunque, una ricognizione semantica su nefes e su psiche. A. Il significato di nefes. Per entrare nella logica della lingua ebraica e soprattutto all'interno delle linee antropologiche e semitiche, occorre innanzitutto rinunziare ad una delle categorie più invasive del pensiero occidentale, ovvero il dualismo anima-corpo. L'uomo non è, per il pensiero ebraico del Vecchio Testamento, la somma di due componenti separate e di segno talvolta opposto, piuttosto un'assoluta unità. Nefes, spiegano i teologi F.P. Fiorenza e J.B. Metz nel loro studio, l'uomo come unità di corpo e di anima, ha originariamente il significato di collo, gola e cintola, che porta al significato traslato di respiro e soffio vitale, e da ultimo di vita. Ma il vocabolario non denota la vita in genere, bensì la vita legata ad un corpo, oppure lo stesso individuo vivente. Per cui non si può dire che l'uomo ha nefes, ma è nefes. Anche Westermann, nel dizionario teologico dell'Antico Testamento, elenca come significato fondamentale concreto del vocabolario, sicuramente noto agli autori dell'Antico Testamento, il doppio binomio alito-respiro e gola-fauci. Rispettata la priorità del significato originario, l'attenzione deve rivolgersi verso il senso che la parola ricopriva nell'uso comune, ovvero il senso che intenzionava l'agiografo, lo scrittore del testo sacro. Per questa strada, partendo dal significato di gola e passando attraverso l'anello di congiunzione rappresentato dal senso traslato di respiro, come simbolo per ciò che è vivo, si approda al significato principale di essere vivente. Così, in Genesi 2:7, l'uomo, dopo essere stato plasmato da Dio con polvere del suolo e dopo aver ricevuto un alito di vita, divenne un essere vivente, nefes. L'uomo, in quanto essere vivente, è designabile anche come persona. Ecco allora che nefes viene tradotto con persona in molti luoghi dell'Antico Testamento, come per esempio in Genesi 46:18. Questi sono i figli di Zilpa, che Labano aveva dato alla figlia Lia. Ella li partorì a Giacobbe. Sono 16 persone, nefes, o in Numeri 5:6. Ordina agli israeliti, quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno, peccando contro il Signore, questa persona, nefes, si sarà resa colpevole. Sostiene il teologo A. Gelin, nel testo ormai classico L'Homme Selon, la Bibbia. La nefes è il dinamismo stesso dell'essere vivente, è l'essere vivente stesso, la persona, richiamando a conferma, tra le altre, l'immagine di Abramo, che in procinto di incamminarsi verso il paese di Canaan, prese con sé la moglie, il nipote e i beni e le persone, nefes, che si era procurato in Carran. Genesi 12:5. Nelle protasi delle leggi casistiche, se qualcuno, così numerose in Levitico e Numeri e nelle enumerazioni, ad esempio Geremia 52:29, nel 18° anno di Nabucodonosor, 832 persone da Gerusalemme. Torna ancora nefes, nel senso di uomo, persona, qualcuno. E spesso, secondo l'opportunità, viene resa anche improminabilmente con io, tu e con le altre persone al singolare e al plurale. Il significato di essere vivente, tuttavia, non può essere ristretto al solo ambito umano, di modo che ogni specie di animale in vita viene ad essere compreso. Così, quando Dio alla creazione stabilì dicendolo che le acque brulicassero di esseri viventi, Genesi 1:20, e che la terra producesse esseri viventi, Genesi 1:24, l'agiografo impiega ancora il termine nefes, come anche allorché il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, nefes, quello doveva essere il suo nome. Genesi 2:19. Tentando forse di cogliere qualche aspetto precipuo del significato di essere vivente, oltre all'atto del respirare, viene ad evidenziarsi come secondo principale elemento qualificante l'anelito ed appropriarsi, l'intenzione a fare e a possedere, più in generale, il moto del desiderare. Del resto, le due funzioni primarie del significato originario del termine la gola sono proprio quelle del respirare e dell'inghiottire, simboli del vivere e del far proprio. In tal senso è da intendere il passato di Samuele 3:21, in cui Abner, condottiero dell'esercito di Saul, si impegna con Davide affinché quest'ultimo possa regnare su tutto ciò che la sua nefes desidera. Similmente, nel versetto di Ezechiele 24:25, ove il profeta annuncia il giorno in cui agli abitanti di Gerusalemme saranno sottratti tutti i loro beni e le loro gioie, persino la brama della loro nefes. Su queste basi, il dizionario teologico interdisciplinare può indicare tra i molteplici significati di nefes anche quello di uno dei centri dell'attività emotiva e in particolare dell'aspirazione e del desiderio. Ma forse l'espressione più felice ed adeguata è quella del testo già citato di Fiorenza e Metz, che sintetizza come nefes significa, in un senso traslato, tutto l'uomo in quanto è tendenza verso qualcosa. J.H. Becker, nella sua imponente monografia sul concetto, individua 5 significati di riferimento: vita, scopo della vita, essere individuale o pronome personale, qualcuno, essere vivente. In sintesi, si potrebbe forse riunificare il tutto sotto il tipo di essere vivente e in quanto tale desiderante, dove le due qualificazioni primarie, vita e desiderio, vengono talora soggettivate. La parola ricorre nell'Antico Testamento 754 volte, per cui altre aree semantiche nei diversi contesti vengono ad essere coperte, intersecate o solamente sfiorate. Le principali nella concordia dei biblisti sono quelle sopra elencate. L'unità dell'essere umano, secondo queste categorie, è cosa certa. Può sollevarsi l'obiezione che anche il pensiero ebraico biblico sottenda una qualche dualità di componenti nell'essere umano, sussistendo accanto al concetto di nefes anche quello di Basar. L'analogia però non è del tutto pertinente. Il Basar, infatti, anche se comunemente viene inteso nell'accezione di carne, massa corporea, organismo fisico, nella sua interezza o in certe sue parti, cuore, reni, fegato, che rappresentano persineddoche nel contesto tutta la persona, non può essere in alcun caso concepito come una componente dell'essere umano, contrapposta magari ad un'altra parte di diversa natura e accidentalmente congiunta con essa. La verità, la certezza, l'evidenza che comunica la lingua ebraica del Vecchio Testamento esprime che l'uomo non è un composto, ma un'unica realtà, una unità indissolubile, come la definisce il biblista A.M. Dubarle. Altrettanto netta è la spiegazione che forniscono M. Flick e Z. Alzeghi nei loro Fondamenti di un'antropologia teologica. L'uomo è una creatura concreta, una in se stessa. La sua unità non è affermata in opposizione a concezioni dicotomiche o tricotomiche, ma proviene dalla spontanea percezione dell'uomo concreto, precedente la riflessione sulla tensione eventualmente esistente nella sua struttura metafisica. Nella scrittura quest'unità concreta viene designata con vari vocaboli, che nella loro diversità rilevano vari aspetti del soggetto, ma almeno primariamente ancora non significano qualche parte componente di questo soggetto, come avviene con le parole corrispondenti nelle lingue moderne. Questo è il principio inderogabile. Possono esistere differenti prospettive di veduta, diverse percezioni, accentuazione di un aspetto. C. Gerleman. Varie modalità attraverso cui appare l'uomo. G. Colzani. Ma questi rimane un'unità originaria. Ultimativa ormai per il nostro discorso la formulazione di Mork nelle sue linee di antropologia biblica: dire che Nefes è la persona non è dire che l'anima è persona, perché il Nefes include e suppone il Basar. Gli antichi ebrei non potevano neppure concepire l'uno senza l'altro. Non esiste per loro la dicotomia greca di anima e corpo, come due sostanze che si oppongono, ma esiste una unità, l'uomo che è Basar per un aspetto e Nefes per un altro. Le conseguenze vengono tratte lucidamente da G. Boff alla voce uomo del nuovo dizionario di teologia. Non solo al pensiero biblico risulta inconcepibile in generale l'idea di un'anima autosussistente indipendentemente dal corpo, ma addirittura si deve osservare che per esso è ancora impossibile attribuire determinate facoltà o attività peculiarmente all'anima o al corpo. È assurdo in questa concezione credere che la sensazione e l'istinto appartengono al Basar e l'intelligenza e la volontà alla Nefes. È l'unico uomo, infatti, che sente, percepisce, ragiona, vuole. L'unico uomo è l'intero uomo. E un ulteriore passo è possibile compiere. Acclarata la non sussistenza di facoltà specifiche interne all'essere umano, deputate al governo dell'attività sensibile o dell'attività intellettuale, del momento pratico o del momento teorico, appare anche non necessario, fuoriviante ed estraneo al quadro dell'antropologia veterotestamentaria, il ricorso, per l'uomo, ai concetti di sostanza spirituale e di sostanza materiale. B. Il concetto di psiche. Il concetto di psiche originario del pensiero greco, Omero, Esiodo, Pindaro, è in realtà molto vicino a quello di Nefes. Il significato che però è venuto a consolidarsi consiste nell'evoluzione filosofica che il concetto originario ha vissuto, soprattutto in virtù della riflessione di Platone. È vero che Platone non ha mai fatto il punto fermo al continuo agitarsi del suo pensiero su tale tema, ma è anche vero che dopo di lui alcuni approdi sono risultati imprescindibili. Sono tali il carattere di autosussistenza dell'anima rispetto al corpo, quindi la sua natura innata e la sua immortalità. Non è necessario in questo caso dilungarsi. Ogni manuale scolastico di storia di filosofia spiega il concetto di anima nel platonismo. Lo stesso sapere comune, oggi in circolazione, risponde con una certa precisione alla domanda circa il significato del concetto di anima. La sua origine è nella riflessione filosofica greca sulla psiche. Infatti, il platonismo, come dichiara Hans Urs von Balthasar, uno dei nomi più autorevoli della teologia contemporanea, ha dominato, come si sa, il pensiero dell'Occidente, compreso quello cristiano, fino alle soglie dell'epoca moderna. È dunque ragionevole che anche nella Chiesa dell'Occidente tutta l'importanza sia legata alla immortalità dell'anima e la resurrezione vi si aggiunga come una beatitudine accidentale, a stento indispensabile per la felicità sostanziale già posseduta. J. Barr propone una chiara comparazione tra i due concetti. Secondo il pensiero greco, nell'uomo vi è una dicotomia. Un'anima immateriale, imprigionata o confinata in un corpo mortale. I due elementi sono in rapporto reciproco solo in maniera temporanea ed accidentale. Secondo il pensiero ebraico, l'anima non è altro che la persona umana in quanto vivente nella sua carne. Anima e carne non sono fra di loro separabili, ma questa è la manifestazione esterna e visibile dell'altra. Non c'è pertanto nel mondo ebraico alcuna idea dell'anima che possa vivere indipendentemente dal corpo. Al contrario, il pensiero greco pone l'uomo al di là dell'umano e lo avvicina al divino con la concezione che ha dell'anima e contemporaneamente lo sovramaterializza e spersonalizza con la sua concezione del corpo come semplice materia. La Chiesa occidentale, tuttavia, ha percepito con chiarezza la differenza tra il concetto di nefes e quello di psiche, anche se spesso ha avuto difficoltà a tenerli distinti, o più esattamente a non soggiogare il primo al secondo. Il concetto di anima della tradizione cristiana risente di questa genealogia. La storia del pensiero, tuttavia, ha condotto a sovrapporre due termini, dando adito ad una perplessità che Browning, nel suo sviluppo sistematico degli enunciati escatologici, esprime senza esitazioni. Bisognerà sempre chiedersi come mai teologi di estrazione giudaico-cristiana non abbiano visto nella psiche greca un termine equivoco ed antitetico al nefes ebraico e suoi equivalenti. C. Il lavoro di sintesi dei padri della Chiesa. La distanza tra il quadro categoriale ebraico e il cosmo concettuale greco fu immediatamente percepita dalle prime generazioni cristiane. La derisione cui Paolo andò incontro, predicando la resurrezione dei morti in mezzo all'Areopago, Atti degli Apostoli 17:23, era dovuta alla stranezza con cui tale espressione suonava alle orecchie dei greci, piuttosto che alla scarsa considerazione dell'oratore. Era necessario un adeguamento culturale, compito in cui si impegnarono con grande cura e consapevolezza i padri della Chiesa, su cui gravò l'ulteriore incarico di individuare la delicata linea di equilibrio dell'ortodossia e di perseverarla dalle pullulanti e pericolose derive eretiche. L'epoca patristica fu questo grandioso periodo di assestamento, rielaborazione, intelligenza creativa. Iniziando con gli apologisti all'inizio del secondo secolo, è San Giustino, circa 100-165, che ci ragguaglia sullo stato del dibattito, con un'affermazione decisa, contenuta nel suo dialogo con l'ebreo Trifone. Se voi doveste incontrarvi con certuni che si dicono cristiani, ma affermano che le loro anime verrebbero assunte in cielo al momento della morte, non riguardateli per cristiani. Ci si esprime ormai inevitabilmente con il termine psiche, ma è forte l'impegno a tenere ben marcata la distinzione dell'uso cristiano della parola dal significato platonico. Ancora Giustino, con la sua apologia, ecco la fede che abbiamo appreso da Cristo e ciò che insegniamo. Anche Platone dice che Radamanto e Minosse puniranno i malvagi che giungono nell'oltretomba. Anche noi diciamo che questo giudizio sarà fatto, ma da Cristo. Inoltre i malvagi compariranno con il loro corpo e con la propria anima. Non interessa qui ora tanto la valenza escatologica dell'asserzione, quanto la sottolineatura della distanza da Platone. E questa non è basata solo sulla inscindibilità di anima e corpo professata dai cristiani, pure nello stato post mortem, ma anche sulla negazione della preesistenza nelle anime rispetto ai corpi e sulla questione dell'immortalità, qualità naturale dell'anima secondo il sommo filosofo, dono di Dio per il cristiano assertore della risurrezione integrale dell'uomo. Si dice psiche, ma con Giustino forse si intende proprio nefes. Con veemenza, ancor più accentuata, si presenta la reazione di Tertulliano, circa 160-220, il quale, avvertito il pericolo dello scivolamento semantico del concetto di psiche verso caratteri di disincarnazione e autonomia, getta tutto il suo peso sull'estremo opposto. I 58 capitoli del suo De Anima, scritto nei primi anni del III secolo, con la celebre e molto discussa definizione del capitolo 22, lo dimostrano ampiamente. Definiamo l'anima nata dal soffio di Dio, immortale, corporale, figurata, sostanza semplice, dotata di sapienza propria, procedente variamente, dotata di libero arbitrio, razionale, dominatrice. Un accostamento di espressioni molto complesso, in cui ogni componente necessiterebbe di un approfondimento, da cui però attingiamo solo quel corporalem che continua a contrassegnare la posizione di Tertulliano sull'argomento e continua in certi casi a sconcertare il lettore. Nella concatenazione che si è tentato di ricostruire, in realtà, la definizione di un'anima corporale non crea alcun disorientamento concettuale. Essa appare anzi come uno strenuo tentativo di resistenza e di salvaguardia del contenuto originario in condizioni linguistiche e culturali che non permettono più di esprimerlo nel vecchio modo, bensì richiedono attente e delicate operazioni ermeneutiche a vasto raggio. Affermare con Tertulliano che la psiche ha un sesso, De Anima secondo 27, è comprensibile e anzi lineare se con psiche si intende essere vivente. Fa sorridere e scuotere il capo se invece si adotta la prospettiva dei filosofi pagani sulla questione patriarcae omnium aereticorum. Ciò vale anche per il suggestivo e quasi commovente elogio del corpo in La resurrezione della carne. La testimonianza di Sant'Ireneo di Lione, circa 130-200, si rivela molto utile al fine di seguire la lenta e graduale evoluzione del concetto di anima. Con Sant'Ireneo, l'accettazione delle categorie di anima e corpo è ormai avvenuta. Il cristianesimo, in questo suo primo sforzo di inculturazione, non può accogliere nuovi concetti, ma fa ciò evitando di tradire il contenuto da esprimere e intrisendo di sé la cultura con cui si trova a contatto. Se non si può più fare a meno dei concetti di anima e corpo, allora essi saranno assunti, ma con modifiche sostanziali. Il seguente passo di contro le eresie è esemplare. L'anima e lo spirito possono essere una parte dell'uomo, ma in nessun modo l'uomo intero. L'uomo perfetto, infatti, risulta dalla compenetrazione e dall'unione dell'anima, che ha ricevuto lo spirito del Padre, con la carne, creata anch'essa a immagine di Dio. La carne strutturata da sola non è l'uomo completo, ma solo il corpo dell'uomo, cioè una parte dell'uomo. Ma neppure l'anima da sola costituisce tutto l'uomo, è l'anima dell'uomo, cioè una sua parte. E neppure lo spirito è l'uomo. Si tratta appunto dello spirito, non di tutto l'uomo. Solo la fusione, l'unione e l'integrazione di questi elementi costituisce l'uomo perfetto. Ormai parcellizzato l'essere vivente dell'uomo, concettualmente e ontologicamente indiscindibile nella versione ebraica veterotestamentaria, non rimane che assicurare la compenetrazione, la unione, la fusione e la integrazione di queste parti componenti. La frantumazione dell'uomo apre anche la possibilità di un primo articolarsi della speculazione escatologica, ovvero di gettare uno sguardo sul misterioso abisso delle realtà ultime. Il terreno di Sant'Ireneo non può ovviamente essere molto stabile. Ora egli afferma che le anime sono immortali mentre i corpi muoiono. Ora che la resurrezione riguarderà corpi, anime e spirito, anche l'anima e lo spirito, scrive Ireneo, dovranno essere restaurate. Ora, affermata la pari dignità di corpo e anima, ora la strumentalità del corpo dominato dall'anima. Irrecuperabile al momento il pensiero originale molto dibattuto di Origine, circa 185-253, sull'argomento, a motivo delle gravi esitazioni contenute nel suo I Principi, peraltro pervenutoci con sicure alterazioni non del tutto identificate. cosa molto complessa ricostruire con i materiali a nostra disposizione il significato che Origine attribuiva al termine psiche, o di unificare l'antinomia delle singole asserzioni. Da una parte, egli sembra mantenere una continuità fra i concetti di Nefes e di psiche. Quanto ai giumenti e alle pecore, nessuno dubita che siano dotati di anima, psiche, poiché lo dimostra Genesi 1:24, dilungandosi sul fatto che anche api, vespe, formiche, ostriche, conchiglie, evidentemente sono dotate di anima psiche. Su questo versante si collocano anche le affermazioni secondo cui l'anima non è mai priva di corpo e solo con un'operazione di astrazione intellettuale può essere da esso distinta. Dall'altra parte sono da computare quei luoghi dove Origene sembra spostare la convinzione orfico-pitagoriche, platoniche e gnostiche della preesistenza delle anime e della loro caduta ed esilio nei corpi a causa del raffreddamento come spiriti puri, del loro amore verso Dio e di altri demeriti. L'anima diventa così di natura incorporea, preesistente al corpo e congiunta ad esso in maniera accidentale. Un passo piuttosto articolato dell'opera è pure dedicato alla dimostrazione che anche le stelle, essendo semoventi, hanno un'anima, che questa è stata loro inserita dall'esterno e successivamente che questa, infine, si distaccherà dal loro corpo dopo la fine del mondo. Origene giustifica il tutto asserendo che si possono addurre dalla Sacra Scrittura passi che legittimano ciascuna di tali tesi, avvisando a col tempo che esse, pur propriamente, sono ipotesi, proposte non come verità di fede, ma come oggetti di esame e di discussione, di fronte ai quali il lettore sceglierà responsabilmente quella che gli sembrerà maggiormente accettabile. Anche il IV secolo, procedendo speditamente, propone simili incertezze e fluttuazioni. Sant'Atanasio, circa 295-373, nel suo Contro i Pagani, sostiene che l'anima, finché è su questa terra, vive una vita estranea al corpo, seppur interamente ad esso, ma alla morte di quest'ultimo se ne distaccherà e non cesserà di vivere. Evagrio Pontico, circa 345-399, nei Kepalaya Gnostica, aderisce alle tesi orgeniste della preesistenza delle anime quali puri intelletti e della loro caduta a causa di colpe verso Dio nei corpi terreni. Nell'altro scritto pratico, Evagrio colloca esplicitamente al centro della propria riflessione antropologica la concezione platonica della tripartizione dell'anima irrazionale, irascibile e concupiscibile. Ben più estesa dovrebbe essere l'attenzione verso Gregorio di Nissa, circa 335-395, autore con il De hominis opificio, in italiano tradotto con l'uomo, del primo trattato di antropologia. L'excursus di Gregorio sulle soluzioni sinora avanzate è utile a tratteggiare lo stato del dibattito. Alcuni, annota il Nisseno con esplicito riferimento ad Origene, dicono che le anime preesistono come un popolo di una propria città. Là sono collocati i modelli del vizio e della virtù. L'anima che rimane nel bene rimane senza l'esperienza del legame con il corpo. Se si allontana dalla partecipazione del bene, scivola verso la vita di quaggiù e si trova in un corpo. Altri, tra cui traspare il richiamo a Metodio di Olimpia, fondandosi sul racconto di Genesi 2:7, dicono che l'anima è nel tempo seconda rispetto al corpo, perché dapprima, prendendo polvere dalla terra, Dio formò l'uomo, poi l'animò con un soffio. E con questo discorso mostrano che la carne è più importante dell'anima, che è posta dentro la carne preparata prima. Dicono infatti che l'anima è nata in vista del corpo, in modo che la figura non rimanesse senza spirito e senza movimento. Tutto ciò che è in vista di qualcosa è del tutto meno importante di ciò in vista del quale nasce. Gregorio critica, in nome della retta dottrina, entrambe queste tesi e tutte quelle che frappongono una discrasia temporale nella origine, un dislivello di dignità o comunque una dualità tra anima e corpo. Poiché uno è l'uomo composto di anima e di corpo, è da porre come fondamento del composto un unico e comune principio: né l'anima è prima del corpo, né il corpo separatamente dall'anima, ma uno solo è il principio di entrambi, secondo una logica fondata nella volontà di Dio. Sicuramente una delle formule più felici nella nuova cultura per esprimere al riguardo il messaggio cristiano originario. Sul versante occidentale, alle oscillazioni di Lattanzio, III-IV secolo, nel De Opificio Dei, risponde il vecchio maestro Arnobio, che con Adversus Nationes prende salda posizione contro le deviazioni del platonismo e dichiara la tesi della corporeità dell'anima. Di altro avviso Sant'Ambrogio, circa 354-430, che in un passo del suo Esamerone, incentrato proprio su una discutibile interpretazione di Matteo 10-28, contrappone espressamente la nullità del corpo per l'uomo rispetto all'anima, che rappresenta la sua totalità. L'anima è ciò che siamo, il corpo ciò che abbiamo. La prima porta il suggello della somiglianza con Dio, il secondo i tratti inferiori delle bestie e delle fiere. L'uomo trova nell'anima non solo una parte limitata del suo io, ma la totalità intera dell'essenza umana. Per giungere al discepolo filiale Sant'Agostino, che nell'affidabile sintesi l'uomo come unità di corpo e anima di Fiorenza e Metz, viene presentato sulla questione sempre in certa misura invischiato nella forma mentis manichea e soprattutto su tre aspetti: la sopravvalutazione dell'anima, considerata parte stessa della vita divina e unita al corpo solo accidentalmente e funzionalmente; la valutazione negativa del corpo, reputato luogo preferenziale del peccato; la tonalità soggettivistica impressa al rapporto tra anima storia e anima escatologica, ove ad esempio il tempo subisce una penalizzazione nella sua realtà fisico-oggettiva, e per la seconda relazione, l'attesa del regno di Dio della comunità cristiana viene frequentemente sostituita con la brama della visione beatifica individuale. Su tutto questo e molto altro ancora cala nei primi anni del V secolo lo schematico riassunto tracciato di San Girolamo, circa 347-420, in una sua lettera indirizzata a Marcellino e ad Anapisichia, circa lo stato della controversia sull'anima. Per quanto riguarda la situazione dell'anima, penso alla vostra piccola domanda, anzi all'importantissimo problema ecclesiastico. 1. Se l'anima sia caduta dal cielo, come vuole il filosofo Pitagora e tutti i platonici e Origene, o se, 2. Essa sia un'emanazione della sostanza divina, come pensano stoici, manichei e l'eresia spagnola di Prisciliano. 3. O ancora se essa, alla creazione di Adamo, sia stata creata da Dio per tutti gli uomini e sia stata poi tenuta in serbo da Lui, cosa di cui sono totalmente convinti alcuni dottori della Chiesa. 4. Se essa sia creata da Dio ogni giorno e infusa nel corpo secondo la parola che è scritta nel Vangelo: il Padre mio lavora fino ad oggi e anch'io lavoro. 5. O se esse nascano per trasmissione, secondo quanto asseriscono Tertulliano, Apollinaire e la maggior parte dei teologi occidentali: come il corpo viene dal corpo, così l'anima dall'anima, nascendo in modo analogo agli animali. La lettera dipinge un efficace affresco del disagio dottrinale sulla questione in cui versava manifestamente la Chiesa nei primi secoli e che inquietava le menti teologiche più attente e critiche. La quarta opinione è quella che Girolamo condivide, ma sembra che fra i contemporanei non suscitasse vasti consensi. D. Conclusione. Il concetto di anima nella dottrina cattolica ha dunque questa origine densa di traversie e di aggiustamenti. La duplice genealogia ha recato un particolare patrimonio genetico nel concetto. Da quale linea prende maggiormente l'anima cristiana? Una rapida ricapitolazione conduce spontaneamente alla conclusione. La psiche di tradizione platonica è congiunta accidentalmente al corpo e separabile da esso, mentre la nefes è l'uomo nella sua interezza. La psiche è preesistente al corpo, mentre per la concezione ebraica, non sussistendo dualismo, non ha senso neppure parlare di anteriorità temporale. La psiche è ultrapersonale, nel senso che trapassa da uomo a uomo al momento della corruzione del corpo, mentre la nefes è strettamente personale, anzi è la persona stessa. La psiche è immortale, mentre la nefes muore per poi risorgere nella promessa di Cristo. La psiche è tripartita, mentre la nefes è una. Il cristianesimo si è trovato di fronte a queste due impalcature concettuali e ha operato la propria sintesi riplasmante. Per il primo punto, seguendo la via culminata con Tommaso, la Chiesa ha scelto una soluzione originale. L'anima è inseparabile e una con il corpo durante la vita terrena e separabile da esso immediatamente dopo la morte. Ha confermato la prospettiva ebraica, sigillandola dogmaticamente per ciò che riguarda la tesi della non preesistenza dell'anima sul corpo, della sua personalità e della sua unità. Ha sposato la linea greca, al contrario, per il concetto di immortalità, tipico della psiche. Si può dunque asserire che la Chiesa abbia mantenuto accuratamente il concetto originario di Nefes, modificando, aggiungendo solamente il carattere di immortalità, condotta necessariamente a ciò dal nucleo forte della promessa di Cristo. Ha conservato la medesima antropologia ebraica, è stata felicemente costretta a trasformare l'escatologia. Su quest'ultimo punto, tuttavia, si è contenuta nei limiti e nella consapevolezza del mistero.